Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Mi hanno processato davanti ai fiori. I fiori si sono uccisi. I giorni hanno parlato. L'accusa ha perforato i miei occhi. Ho gridato la mia innocenza. Essi non mi hanno creduto. Lo so, i fiori pensavano a qualcosa. Le notti mi sono testimoni. Io li ho supplicati di ascoltare le dichiarazioni delle stelle. Essi non mi hanno creduto. Nella profondità delle notti, il mio cuore si è sentito accerchiato. Io mi sono lasciata trasportare dall'oscurità che ho bendato i miei occhi. La solitudine era piantata nel mio cuore. Non sono riuscita a spiegare che non avevo nessuno. Essi non mi hanno creduto. Mi hanno processato davanti ai fiori. Hanno legato le notti alle mie braccia e mi hanno esiliato nel buio, tutto sola. Ho gridato la mia innocenza. Essi non mi hanno creduto.
Dalla voce di Pega abbiamo ascoltato la poesia Il mio processo di Azir Lokman. Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Sulla base di una restrittiva legge che vige in materia di internet, pochi giorni fa il governo turco ha ordinato il blocco di Twitter allo scopo di impedire critiche al governo. Quest'atto, duramente criticato da Amnesty International, è un duro colpo ad uno dei diritti umani fondamentali, la libertà di espressione. Ed è questo l'argomento di oggi, la violazione di questo e di altri diritti umani fondamentali in Turchia.
Ero seduto in una tipica pasticceria della città, una pastenisi, dove mi stavo gustando un buonissimo baklava, pasticcino di pasta sfoglia cotto al forno, ripieno di noci, pistacchi e nocciole, e irrorato con un denso sciroppo di limone. Fuori c'era una bella giornata primaverile e il sole sembrava che volesse baciare la Basilica di Santa Sofia, la Hagia Sophia Muzesi, uno dei principali monumenti di Istanbul, capolavoro dell'architettura bizantina. Ad un certo punto scorgo attraverso la vetrina del pastanesi una densa nuvola bianca che accerchiava una folta folla di persone che ripeteva: giù le mani dal parco Gesi. La polizia in tenuta antisommossa attaccava i manifestanti con gas lacrimogeni e idranti, e una ragazza con un abito rosso usò il proprio corpo come scudo davanti al cordone di poliziotti, mentre un agente le spruzzava addosso un getto di gas lacrimogeno. Non potevo credere ai miei occhi per quello che stava accadendo e con un balzo felino uscì dalla pasticceria e mi diressi verso casa. Mi trovavo davanti al mio laptop con lo sguardo rivolto alle maree di notizie che venivano pubblicate sulla home di Facebook e Twitter. Venite a proteggere Parco Gesi, 60 dimostranti arrestati dalle forze dell'ordine e centinaia di persone ferite. Era un flusso continuo di notizie che rimbalzavano da una parte all'altra della Turchia. Il fenomeno di protesta si allargò sempre di più nei primi giorni di giugno, coinvolgendo gran parte della società civile. Piazza Taksim ed il Parco Gesi diventano un simbolo più forte della protesta e migliaia di persone si mobilitarono da Kidikoi, la parte asiatica della città, attraversando a piedi il ponte sul Bosforo per raggiungere i manifestanti. Mi trovavo nel parco di Gesa assieme ad avvocati, insegnanti e dipendenti della pubblica amministrazione e cercavamo di formare le prime infrastrutture quali cucine e pronto soccorso. Quando arrivò la notizia che ad Antakarya era morto un giovane di 22 anni, Abdullah Komert. In quel momento tutti i manifestanti presenti nella piazza incominciarono ad intonare Abdullah Komert è figlio nostro e centinaia di madri scesero in piazza formando una catena umana per proteggere i propri figli. Il serpentone attraversò il parco tra gli applausi. Al grido le madri sono ovunque, la rivolta è ovunque. ma nei giorni successivi Erdogan diede l'ordine di sgomberare Piazza Taksim e liberare Gezi Park. Le forze dell'ordine utilizzarono cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per liberare la piazza, isolandola prima di entrare nel parco, dove erano accampati ancora gli ultimi manifestanti. In meno di un'ora gli agenti antisommossa sgomberarono Gezi e fecero entrare le ruspe smantellando la tendopoli. Qualche mese dopo la rivolta di Piazza Taksim, ritornai in quella piccola Pastenesi, ma il dolce baklava non aveva più il sapore di una volta.
Abbiamo appena ascoltato il racconto di Alessio sui fatti di Piazza Taksim avvenuti tra maggio e giugno del 2013. Ora un piccolo quadro storico sulla Turchia. Con la caduta dell'impero ottomano nel 1923, la Turchia è stata uno dei primi paesi a concedere ai suoi cittadini il suffragio elettorale universale, benché fino al 1946 sia stata retta da un sistema partito unico. Una delle figure più importanti a livello politico negli anni 20 e 30 del secolo scorso fu Mustafa Atatürk, che divenne il primo presidente del paese e diede vita a una serie di riforme fondamentali dell'ordinamento della nazione, sulla base di un'ideologia di chiaro stampo occidentalista, nazionalista e avversa al clero musulmano, che prese il nome di Kemalismo. A succedergli fu il suo braccio destro, Ismet İnönü, che continuò la strada marcata prima, con un'accentuazione degli aspetti autoritari e successivamente con il passaggio al multipartitismo. Nel 1952 la Turchia si unì alla NATO, diventando un baluardo contro l'espansione sovietica nel Mediterraneo. A seguito di un decennio di disordini nell'isola di Cipro e il colpo di stato militare greco nel luglio 1974, la Turchia nello stesso anno invase la Repubblica di Cipro. Nel 1984 il PKK, partito dei lavoratori curdi, che ha sempre rivendicato una maggiore autonomia per la parte curda presente nel paese, cominciò un'insurrezione contro il governo turco. Il conflitto è costato oltre 40.000 vite e continua ancora oggi. A partire dal 2011 il Partito Moderato Islamico Turco, partito per la giustizia e lo sviluppo guidato dal primo ministro Erdogan, ha iniziato a imporre restrizioni alla libertà di parola e di stampa e all'uso di internet, ha imposto il divieto di consumo di alcol, quello di aborto e di riunirsi liberamente. Dalla fine dello stesso anno decine di proteste si sono tenute contro il governo e relativamente alla costruzione di discariche di rifiuti, centrali nucleari, autostrade, fabbriche e dighe. Musicisti locali e attivisti hanno invitato il popolo turco a una rivoluzione per la natura.
Abbiamo ascoltato la canzone Eyvallah dei Duman E oggi abbiamo con noi Giusy Muscas, membro del coordinamento Europa di Amnesty Italia. Il 2013 è stato definito l'anno nero dei diritti umani in Turchia. Nel tentativo di reprimere le proteste scoppiate nel maggio 2013 a Gezi Park, il governo turco ha dimostrato una crescente intolleranza verso l'opposizione politica, le proteste pubbliche e le critiche dei media. Quali diritti sono stati negati nel corso delle manifestazioni? E le vittime di tali violenze hanno trovato giustizia?
Allora, in realtà la risposta dell'autorità alle proteste relative a Gezi Park non è altro che il perpetrarsi di modelli di violazione dei diritti umani attuati in Turchia costantemente. Questi sono la negazione del diritto alla riunione pacifica, l'uso eccessivo della forza da parte degli agenti di polizia, il perseguimento delle persone che legittimamente dissentono e il continuare a consentire che gli abusi della polizia restino incontrollati ed impuniti. L'unica differenza, che è però fondamentale per quanto riguarda Gezi Park, è l'ampiezza di quanto è avvenuto, sia per il numero di persone che per la durata delle manifestazioni, che hanno coinvolto, non dimentichiamocelo, quasi tutta la Turchia, quasi tutte le province turche. Questo è il segno di un malessere crescente in tutta la società civile turca, anche perché tra i dati importanti di cui dobbiamo tener conto che i manifestanti avevano circa 20 anni di media ed era la prima volta che manifestavano, quindi non erano mai stati coinvolti in precedenza in manifestazioni di carattere politico o di protesta. In più facevano parte delle fasce più agiate anche delle fasce pregiate della società, cosa mai avvenuta prima. E tutto questo ha portato nel paese una consapevolezza molto profonda delle violazioni dei diritti umani che fino a quel momento erano subiti soltanto da un numero ristretto di persone che dimostravano su temi specifici, quali ad esempio i diritti dei curdi, ma non soltanto. In quel momento anche la comunità internazionale ha preso atto quanto sta avvenendo in Turchia. L'attuale governo ha un problema fondamentale ed è quello di imparare a tollerare i pareri contrari in qualsiasi forma essi vengano espressi, sia attraverso la piazza che attraverso i social media e quant'altro. Le vittime di queste violenze, come le vittime delle violenze precedenti, non trovano o non hanno trovato giustizia, se non in qualche rarissimo caso. Una delle prime preoccupazioni di Amnesty che riguarda la Turchia è proprio relativa all'impunità di cui godono gli autori di queste violazioni dei diritti umani, che nel caso di Gezi Park, nella maggioranza dei casi, sono state causate le violazioni da parte delle forze di sicurezza.
Gli episodi di Gezi si sono caratterizzati anche per le pressioni esercitate sui media, che hanno reso la copertura delle notizie parziali e a volte del tutto insufficienti. E inoltre di pochi giorni fa, la notizia che il governo turco ha deciso di bloccare l'uso di Twitter. Qual è la reale situazione della libertà di stampa e di espressione?
Non è una buona situazione. In linea generale ci sono stati dei progressi, almeno dal punto di vista legale, legislativo, in merito alla libertà di espressione, anche perché c'è sempre una pressione da parte dell'Unione Europea, perché la Turchia per entrare in Unione Europea come vorrebbe deve rispettare dei parametri, e tra questi c'è il rispetto dei diritti umani e la libertà di espressione, che è un diritto umano. Ci sono stati approvati diversi procedimenti penali che hanno preso di mira però le persone che esprimevano dissenso in modo sempre non violento o che criticavano i funzionari o istituzione pubblica, quindi ci sono in questo momento dei processi in corso per queste persone. Nel luglio 2013 il Parlamento ha sì approvato una serie di riforme che hanno abolito o emendato varie leggi per reprimere la libertà di espressione, però queste riforme non hanno mai modificato le definizioni dei reati usati per limitare la libertà di espressione, in particolare quelle inserite nella legislazione antiterrorismo, e molto spesso durante le manifestazioni viene o per accusare le persone che manifestano contro il governo viene usata proprio la legge antiterrorismo. Per quanto riguarda Gezi Park sono stati colpiti i giornalisti indipendenti che raccontavano delle proteste, i medici che curavano i feriti, quindi c'è anche la negazione del diritto all'assistenza sanitaria. Gli avvocati che difendevano le persone arrestate, quasi tutte in modo arbitrario e non legale, e anche i social media. I social media come Twitter e Facebook già allora sono stati condannati perché venivano utilizzati per trasmettere i messaggi dei manifestanti e dei loro simpatizzanti, anche perché i media nazionali si autocensuravano e si autocensurano. In realtà non c'è una censura ufficiale, ma si viene praticata un'autocensura. Un esempio che a me ha fatto molto sorridere è che la CNN durante il primo fine settimana di proteste, quindi quello più importante, più pesante, ha trasmesso un documentario di 2 ore sui pinguini. Tutto rispetto per i pinguini, ma lì stava cambiando il mondo, insomma. La decisione di bloccare Twitter è un attacco però senza precedenti alla libertà di espressione in Turchia ed è anche una forma preventiva applicata da parte di Erdogan, perché il blocco di Twitter e forse di YouTube, ma vedremo, perché le proteste sono molto molto aspre e coinvolgono un po' tutto il mondo virtuale in realtà e non solo. Il blocco è stato deciso poco prima, alla vigilia delle elezioni. In più, in questo momento ci sarebbero delle indagini in corso su una possibile, viene chiamata la tangentopoli del Bosforo, dove Erdogan sembra pesantemente coinvolto, e la maggioranza delle informazioni passano attraverso i social media, quindi non ovviamente dei media nazionali.
Essere donna in Turchia è una sfida quotidiana contro la tradizione, una società patriarcale e maschilista e una politica che dimostra poco interesse per le tematiche di genere. L'Istituto di Statistica turco testimonia che nello Stato ci sono più di 181.000 spose bambine che ogni anno vengono stuprate, circa 15.000 donne, e che la percentuale delle donne assassinate è molto alta. Qual è dunque la situazione per i diritti delle donne in Turchia e quali sono le richieste di Amnesty International nei confronti del governo turco per combattere la violenza sulle donne?
La Turchia, ricordiamoci che è un paese estremamente complesso e controverso, e quindi anche la situazione femminile delle donne e delle bambine risente moltissimo di questo. C'è una bassissima scolarizzazione, soprattutto per quanto riguarda l'area rurale del paese, quindi nelle zone sudorientali. E in questa parte della Turchia purtroppo ancora può accadere che le bambine non vengano neppure denunciate alla nascita, non vengono segnalate all'anagrafe. Quindi ancora una volta abbiamo una legislatura abbastanza avanzata, tant'è che nel 98 anche ha adottato una legge per la protezione della famiglia, la 4320, che però ha clamorosamente fallito nella tutela delle donne. La legge ha subito un emendamento nel 2007, quindi è stata comunque modificata, e ha stabilito un sistema di protezione nel caso in cui la persona venga sottoposta ad abusi da parte di un membro della famiglia, sia questa uomo o donna. Il pacchetto di norme recita che chi subisce abusi può rivolgersi direttamente a un pubblico ministero o a una corte per il diritto di famiglia. Però ci sono alcuni soggetti che sono esclusi da questa legge, sono le donne non sposate e divorziate e le donne che hanno contratto matrimonio solo religiosi e non anche civili. Quindi moltissime, perché molto spesso, soprattutto quando parliamo del fenomeno delle spose bambine, parliamo di matrimoni esclusivamente religiosi, perché dal punto di vista civile non sono autorizzati. Quindi una grande fetta del mondo femminile non viene tutelato sotto diversi aspetti, sia quello sanitario, perché c'è una scarsa possibilità di accedere alle cure sanitarie, sia dal punto di vista dell'educazione, molto poche bambine possono andare a scuola, ribadisco, soprattutto nelle aree rurali, e questo fenomeno al momento prevede anche, purtroppo, non solo i matrimoni forzati con bambine di giovanissima età, ma anche i delitti d'onore, che sono una piaga feroce. Nel marzo 2013 la Turchia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, e ha approvato una legge che rafforzava le tutele e permetteva l'applicazione diretta della Convenzione. in questa legge c'era anche la richiesta di costruire dei rifugi per le donne sopravvissute alla violenza domestica, però alla fine del 2013, queste case erano solo 103. Un numero assolutamente esiguo e non in grado di proteggere tutte le donne vittime di violenza. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza grave, rientra sempre nell'ambito di questo tira e molla tra la necessità di modernizzazione, se vogliamo chiamarla così, del paese e invece l'aspetto più storico, culturale, che tira verso invece il rispetto delle tradizioni che però non possono essere in questo caso tollerate in un paese che vuole entrare in Unione Europea.
Certo.
Le richieste di Amnesty sono che appunto non esistano, che queste leggi non solo esistono ma devono essere applicate e tutte le donne devono essere e bambine devono essere tutelate in egual misura.
Noi ce l'auguriamo, va bene, grazie ancora Giusy e
grazie,
alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
E ora ascoltiamo dei Kardesh Turkular la canzone Tencere Tava Avasi.
Öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah bir öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah aman aman Şiştik valla Bu ne kibir Bu ne öfke Gel yavaş gel yerler yaş Aman aman Bıktık valla Aman aman Şiştik valla Bu ne kibir Bu ne öfke Gel yavaş gel yerler yaş Gel yavaş gel yerler yaş
All'interno della mela il verme rosicchia il candore per conseguire l'essenza della vita, mentre sobbalza nell'oscurità come un neonato succhia il sapore, l'essenza della natura. Nel magma della bassezza straripano le lave sopra il suo egoismo. Lui dorme, si risveglia e niente cambia, resta con il sapore nell'essenza dei tempi. Tesse una tela come la sua maschera mentre si affatica nelle fosse scavate. Sinuosi, giochi restano nel suo occhio nero quando avvinghia nella mela il verde. Sento il sole si addormenta, lui si nasconde. La sua natura si putrefà dentro il proprio stomaco, ricolmo di semi carbonizzati. Dei muri che ha costruito cadono ad uno le pietre e lui, finalmente, resta allo scoperto.
Dalla voce di Alessio abbiamo ascoltato la poesia Verme della mela, sempre di Azir Lokman. Ed ora dalle voci di Ale e Sheila, le buone notizie.
Il 10 marzo in Kuwait un tribunale ha stabilito il rilascio di 4 attivisti della comunità Bidun che, resa apolide dalle autorità, si batte per il riconoscimento della sua cittadinanza. Gli attivisti erano stati accusati di raduno illegale.
In Iran, Abdullah Momeni, leader studentesco e prigioniero di coscienza adottato da Amnesty International, è stato rilasciato il 12 marzo 2014 dopo quasi 5 anni di carcere. Era stato accusato per attività contro la sicurezza nazionale in occasione delle rivolte del 2009.
Negli Stati Uniti, il 12 marzo 2014, Glenn Ford è stato rimesso in libertà dopo aver trascorso 25 anni nel braccio della morte. In Louisiana, un tribunale ha riconosciuto la sua estraneità all'omicidio, per cui nell'88 era stato condannato a morte.
In Costa d'Avorio, il 20 marzo 2014, il governo ha consegnato alla Corte Internazionale di Giustizia Charles Le Blégondé, leader di una milizia favorevole all'ex presidente Gba Gbo, accusato di crimini contro l'umanità.
E ora vi consigliamo di leggere alcuni libri. La Turchia bussa alla porta, di Carlo Marsili, ambasciatore italiano in Turchia dal 2004 al 2010. Non sparate agli aquiloni, di Feride Cicegun. Storia di un bambino costretto a vivere in carcere con la madre, reclusa in un carcere turco per ragioni politiche. Sansur, censura, giornalisti in Turchia, di Marco Cesario. Racconta il viaggio di Marco Cesario tra le pieghe del giornalismo in Turchia. E ora ascoltiamo Time dei Pink Floyd.
E ora dalla voce di Sara e Nora ascoltiamo la canzone Borgatara.
E non siamo le trasteverine, amnistiane pure assai carine. C'è la valle che c'è cucina, roba buona e super fina. C'è Francesca la siciliana, che in galera ci va con la sottana, e pure il Marca al Ponteggiano, col vin rosso pronto sempre in mano. De rimanno Alessio bravi, col pecorino e 100 favi, esci da e pega le iraniane, grande stile vite sane, e la Mariella con la Martina, col cuore in mano dalla mattina. E per finì, tutti quanti in coro, siamo il meglio gruppo di tutti loro.
R-
Ringraziamo Paolo per questo stornello romano perugino e oggi i baci vanno in iraniano, cioè bus bus.